Il direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Ciao ragazzi, bentrovati.
Allora Fabrizio, ti narro qualche retroscena redazionale, perché come tu ben sai, da qualche tempo siamo anche molto attivi sui social. Questa mattina mi è arrivata voce dall'alto che ci serve la voce di Fabrizio Ponciroli per qualcosa di succulento. Io so già che tu sei carichissimo, perché ne abbiamo anche parlato, ne abbiamo discusso. Puoi, hai facoltà di andare a ruota libera per 3-4 minuti, quanto vuoi, sulla serata di ieri sera della Juventus. Prego.
Allora, la serata di ieri sera mi ha innervosito a tal punto che non sono riuscito a prendere sonno regolarmente, perché credo che la Juventus ieri abbia dimostrato in maniera inequivocabile che Sarri non è l'allenatore, o meglio, non è il mio allenatore. Io non posso accettare che una squadra che abbia il primo match point e soprattutto riesca anche a trovare il modo di spezzare l'equilibrio della partita poi smetta di giocare e esca dal campo con le orecchie basse. Qua non è tanto un discorso ma ci sono tanti altri match point, ma tanto ormai è vinto. Qua è un discorso più ampio, ovvero Sarri è un allenatore che secondo me non ha il DNA bianconero, perché lo dico e lo ripeto, se fosse stato sulla panchina bianconera un certo Allegri sicuramente saremmo stati già campioni d'Italia e da tanto tempo. Inoltre non accetto che il mio allenatore mi faccia delle prediche e soprattutto poi si permetta di usare termini che non si, diciamo così, sposano a meraviglia con il credo della Juventus. Quindi io mi auguro che la Juventus vinca lo scudetto, mi auguro che vinca la Champions League, ma comunque sia un discorso su Maurizio Sarri andrà fatto. È chiaro che se non dovesse vincere la Champions, secondo me viene salutato in tempi brevi, però un discorso su questo allenatore va fatto, non tanto per come non gioca la Juventus, sottolineo non gioca, ma perché non è un allenatore da Juventus.
Ci sono delle statistiche interessanti che ci forniscono come sempre i colleghi di Opta, Fabrizio, te le vado ad elencare. La Juventus ha perso 18 punti, questa forse è la più clamorosa, il dato più incredibile, da situazione di vantaggio in questa stagione. Negli ultimi 9 anni un record assolutamente negativo. In questo campionato la Juventus ha perso 5 partite lontane dall'Allianz Stadium, il record negativo dal 2009-2010 quando furono 9 e la Juventus arrivò settima in classifica. La Juventus ha subito il 24esimo gol esterno, anche questo un record negativo, furono 27 nella stagione 2009-2010 e la Juventus ha subito gol in ciascuna delle ultime 7 partite di campionato. Da un punto di vista prettamente tecnico, cosa raccontano questi numeri?
Raccontano che è una squadra fragile mentalmente come lo è il suo allenatore, nel senso che è una squadra che sa di avere un potenziale enorme dovuto ai singoli, non al bel gioco tanto decantato ad inizio stagione, però nel momento in cui va in affanno non riesce a riprendersi. Per fortuna, dico io, ha ripreso la partita con l'Atalanta, che credo che sarà davvero il match che deciderà questo campionato, il famoso 2-2 con la Juventus che ha recuperato per 2 volte lo svantaggio e anche un po' con molta fortuna dalla parte dei bianconeri. Però siamo sempre lì, è una Juventus che mentalmente è fragile, è una Juventus che fa fatica, è una Juventus che non riesce più a essere abile in difesa, che era un po' il punto di forza, lo è sempre stato, di questa squadra, perché il suo allenatore è fragile. Perché è un allenatore, qua non me lo toglie nessuno dalla testa, che in conferenza stampa si dà una grattatina, dice che probabilmente starà sulle palle a qualcuno, altro, mi dà l'impressione di un allenatore che non sia tranquillo, non sia sereno e soprattutto non è mentalmente da Juve.
Mancanza di serenità che c'è nonostante poi le dichiarazioni di Fabio Paratici arrivate qualche giorno fa, che di fatto hanno già confermato come Maurizio Sarri resterà in panchina anche il prossimo anno. È chiaro, sono sempre dichiarazioni di facciata, se vogliamo, e probabilmente lo sa in primis anche Maurizio Sarri, però se si è sempre detto che Sarri non viene spalleggiato dalla dirigenza come i tecnici del passato, ora ci troviamo di fronte comunque a un allenatore che, nonostante le dichiarazioni, di circostanza o meno, dello stesso staff bianconero, si sente in pericolo forse più che mai. Questo anche, se vogliamo, Fabrizio, è una piccola anomalia che certifica come sia un allenatore in questo momento in preda probabilmente a una piccola crisi di nervi.
Ragazzi, parole al vento quelle di Paratici. È ovvio che la società deve difendere il suo allenatore, soprattutto in questo momento. Sai, c'è una Champions League all'orizzonte, quindi non puoi permetterti di dire ci stiamo riflettendo. Vorrebbe dire disintegrare completamente le poche certezze che ha ancora Sarri. Però io sono convinto che ci stanno pensando, io credo anche che si stiano guardando intorno, e forse è la questione più difficile, perché come ho risposto a due fenomeni da tastiera, come li chiamo io, è facile dire Sarri out. Io non l'ho mai apprezzato, però prima di dire Sarri out devi anche individuare l'allenatore che possa prendere il suo posto, e non è che ce ne siano in giro proprio a dozzine che hanno lo status per reggere la pressione bianconera. Io sogno Zidane da una vita, ma Zidane è sulla panchina del Real Madrid, quindi ripeto, non è che sia così semplice, però è ovvio che Paratici deve difendere il suo allenatore fino alla morte, perché c'è una Champions League da giocare. Però ragazzi, lo dico qua, ma lo dico da tempo, se la Juve dovesse fallire l'appuntamento con Lione va via immediatamente, e se non dovesse vincere la Champions ci pensano tanto.
Allora, intanto, piccola curiosità, che prescinde dai nostri discorsi, c'è un ascoltatore che è Sandro da Basanta, provincia di Oristano, che ci ha mandato una foto. Buon giovedì a tutti, oggi è venerdì, Sandro, quindi magari se ci mandavi una foto buon venerdì era più adatto. Tornando ai discorsi calcistici, c'è invece un altro ascoltatore che tu devi sapere, Fabrizio, non è, per usare un eufemismo, un grande sostenitore di Simone Inzaghi, che scrive: non capisco perché non ci scambiamo gli allenatori. Noi ci prendiamo Sarri e vi diamo Simone Inzaghi, così siamo tutti contenti ed entrambe le squadre ne andrebbero a giovare, che paradossalmente non è neanche un concetto così campato in aria, a prescindere, diciamo così, dal suo rapporto un po' conflittuale con Inzaghi.
No, no, guarda, anche da questo punto di vista mi hai trovato nella mattina sbagliata, perché se Sarri deve fare le valigie, io mi aspetto un allenatore, con tutto il rispetto, già pronto, cioè un allenatore che ha un curriculum tale da essere abituato a piazze come Juventus, Real Madrid, Barcellona e via dicendo. Inzaghi è sicuramente uno degli allenatori che mi piace di più, però non lo so, io non lo vedo ancora pronto per ereditare Cristiano Ronaldo e tutto quanto ne consegue. Mi aspetterei un profilo diverso, però come ho detto prima non sarà così semplice. Cioè, non è facile per la Juve sostituire Sarri, nel caso in cui voglia farlo, ovviamente.
Infatti,
sia chiaro, io ovvio che sogno che vinca lo scudetto e Champions e Sarri rimanga, questo deve essere chiaro. Però se non dovesse capitare, non è facile trovare un nuovo allenatore della Juventus.
Esatto, infatti è proprio questo il concetto che io ho tirato fuori spesso nel corso di questa settimana anche con Vincenzo Marangio, perché Vincenzo, tu lo sai, dice spesso però la Juventus dovrebbe andare oltre Sarri. Il problema però che ho sempre tirato fuori io, Fabrizio, e ti vedo d'accordo e sono contento di questo, è: se va via Sarri in questo momento chi prendi? Perché sfogliando la rosa dei nomi possibili, io non vedo in questo momento molti allenatori su piazza, sul mercato. Poi è chiaro, il calcio si va sempre a modificare, però se sfogliamo semplicemente la rosa di quelli liberi, il ritorno di Allegri non se ne parla. Spalletti non mi sembra in questo momento allenatore che possa darti uno step in più in avanti decisivo, e poi effettivamente non è che c'è rimasto molto altro. Pochettino neanche mi sembra questo gran passo in avanti, sinceramente, e mi sono fermato ai top in questo momento senza panchina.
Sì, è complicato, sono d'accordo con te, non è una scelta semplice, perché o decidi veramente di fare una nuova rivoluzione sia tecnica sia a livello di rosa, e quindi magari ti puoi permettere, tanto per capirci, il De Zerbi della situazione. Ma se fai una rivoluzione tecnica e di rosa, cosa che non mi sembra voler fare la Juventus, quindi se mantieni l'intelaiatura originale, auguri a trovare un altro allenatore che abbia lo status, il carisma per reggere la pressione bianconera. No, sposo in pieno le tue parole, non è semplice. Di quelli che hai detto, forse l'unico che potrebbe avere un senso è Pochettino,
perché ha fatto una finale di Champions
comunque, ma non solo per quello, perché mi sembra anche un allenatore molto forte mentalmente, ecco. Sugli altri qualche dubbio ce l'ho anch'io. Pochettino forse è la soluzione più logica da un certo punto di vista, sempre che qualche big al termine della stagione, magari per risultati scadenti in Champions League, decida di cambiare aria. Allora a quel punto si aprono mille scenari.
Sui giocatori poi ci arriviamo tra pochissimo. Se Giorgio Sorani mi dà una mano dall'altra parte del vetro, c'è un audio che vogliamo farti ascoltare, Fabrizio. Vai, Giorgio.
Buongiorno, sono Andrea da Roma. Allora la domanda la pongo io: ma Allegri potrebbe tornare? E se tornasse, Nedved, che ha voluto la sua defenestrazione, si dimetterebbe? Io spero che non si dimetterebbe, perché comunque ha sbagliato lui, ma sbagliare è umano, volevano cambiare, bla bla. Io spero che Allegri torni e che sia il Ferguson italiano. Buona giornata e mio augurio. Buona giornata e grazie.
Grande Andrea, sempre un piacere ascoltare le tue disamine. Fabrizio, io so che tu già hai l'acquolina in bocca ripensando al ritorno di Allegri, però è un po' complicato.
Molto complicato, ma proprio perché Allegri mi sembra ormai destinato ad altre piazze, cioè hanno avuto l'occasione per tenerlo per tanto tempo, hanno scelto di prendere altre strade che in quel momento storico ci poteva anche stare, però mai Allegri credo che sia perso definitivamente. Poi sai, nella vita, soprattutto nel calcio, non si sa mai, quindi fra 2, 3, 4 anni magari Allegri torna, però nell'immediato sarebbe proprio una sconfitta totale della società, quindi non credo. Piuttosto, ripeto, tentano o la via della follia, dicendo ok, ne cambiamo 8, 9 di giocatori e proviamo ad affidarci a un giovane rampante, il De Zerbi della situazione, oppure cercano un profilo più adeguato allo stile Juve, cioè quel profilo secondo me porta Pochettino.
Ci sono messaggi, Fabrizio, te li sottopongo uno ad uno, perché c'è questo che ci porta poi per essere sfruttato come una sorta di trampolino di lancio per andare sul discorso dei singoli, perché noi abbiamo sempre messo sulla graticola Sarri, giustamente, almeno a mio avviso, però qui anche qualche giocatore andrebbe discusso e neanche poco. Ragazzi, la Juventus è disordinata, in più Danilo, Rugani, Ramsey, Alessandro, Spenti sono dei problemi. A prescindere poi da tutto il polpettone di giocatori che effettivamente andrebbe ceduto, mi fai il tuo primo nome da mettere alla porta in questo momento? Cioè il giocatore che più di ogni altro ha deluso e secondo te non sta rispecchiando in questo momento il livello che serve alla Juventus?
Ti faccio una bella classifica. Allora,
vai.
Ramsey
te la sei già scritta.
Non doveva neanche arrivare. Ramsey non doveva neanche arrivare. Danilo supervalutatissimo, sopravvalutato in una maniera fuori dal comune. Poi ci metto Bernardeschi, che ha avuto mille occasioni ma resta un giocatore fine a se stesso, quindi inconcludente in una grande squadra, fortissimo in una squadra media, perché ragazzo ha talento. Incredibilmente Rabiot è giù dal podio, ma perché ultimamente cavallo pazzo, come l'ha chiamato Caressa, mi sembra che abbia cambiato il passo davvero. E poi Khedira, che non l'abbiamo mai visto, quindi un rinnovo assurdo. Alessandro ci andrei piano, perché come sempre abbiamo una memoria corta. Alessandro fino a 8-10 mesi fa era uno degli esterni di difesa più forti al mondo. Secondo me non si sta trovando con Sarri. È molto semplice, non riesce a capire bene cosa deve fare in campo e fa degli errori allucinanti. L'errore di ieri sul primo gol è veramente da prima categoria, però ci andrei piano con l'Alessandro. Mi sembra veramente un giocatore che ha dimostrato in passato di avere qualità, molta qualità. Però quelli che ti ho fatto sono via senza neanche pensarci. Sugli altri si può ragionare, i vari Higuain, i vari Rugani e compagnia cantante, però sui primi non ho dubbi.
Allora, intanto continuo a leggere i messaggi per evitare le boccacce di Gianluca Viscogliosi, che per ripicca, visto che io prima l'ho un po', diciamo così, disturbato alla regia, continua a disturbare me in questo momento in diretta. Quindi Fabrizio, resto concentrato su te e sugli ascoltatori. Ci sono tanti spunti, quindi dobbiamo raccoglierli un po' facendo un mix. Basta Allegri, dopo la figura con l'Ajax penso sia giusto cambiare, ci scrive Alex da Massa. Arrivano poi invece altri messaggi. Marco ci scrive: cari juventini, siete talmente a pancia piena che neanche neanche festeggerete questo scudetto, riguarda la pretesa di vincere la Champions. Ricordo che la Juventus non vince in Europa dal 96. A prescindere da questa botta anti-juventiniana, Marco poi ci dà un buono spunto, Fabrizio, perché scrive: i grandi allenatori Klopp e Guardiola sono già occupati e se ne guardano bene di andare a Torino. Dopo Allegri e Sarri è difficile trovare un gestore buono per la Juventus, lo abbiamo di fatto già spiegato. C'è però una proposta, anzi ce ne sono un paio interessanti, devo dire, perché c'è chi propone Luis Enrique in maniera anche forse un po' sarcastica, e c'è invece Riccardo che è molto serio e scrive: io per la Juventus vedo in panchina Quique Setién, che faceva giocare Las Palmas in modo molto dinamico e propositivo, anche se non è molto adatto per una gestione del gruppo in maniera serena, vedi il Barcellona. Fabrizio.
No, Setién non è in grado di reggere il confronto con giocatori di una certa levatura, mai riuscirebbe a parlare con Cristiano Ronaldo, quindi lo eliminiamo. Luis Enrique, non lo so, ha avuto molti problemi anche suoi, quindi non, onestamente non so giudicare l'uomo in questo momento, ma ti faccio io un nome.
Vai.
Se proprio devo rivoluzionare, io mi affido a Xavi, perché comunque è un allenatore che ha una voglia pazzesca. Secondo me è abituato e ha il rispetto dei grandi giocatori, e quindi se proprio devo cambiare tutto mi prendo Xavi, gli do una grande occasione. Questo ha sempre dato del tu ai più forti giocatori al mondo, perché è stato uno dei più forti giocatori al mondo, sa di cosa stiamo parlando, conosce la materia e soprattutto può andare da Cristiano Ronaldo e dire: oh, ma che io ho segnato al Bernabeu nel Classico e ti ho fatto tanto male, quindi siamo sulla stessa linea. Ecco, io vedo un gestore così, capito? Che magari non sarà prontissimo dal punto di vista tecnico, però indubbiamente può andare da Cristiano Ronaldo e dire: ok, tu come vuoi giocare? Perché io vorrei giocare così, che è già tanto per il portoghese.
Certo, senza dubbio. C'è Piero da Taisano che ci scrive invece: se le inseguitrici avessero fatto il loro, non penso che la Juventus avrebbe fatto questo tipo di prestazioni. Partendo dal pensiero di Piero, Fabrizio, chi secondo te in questo momento si sta mangiando di più le mani rispetto alle altre? La Lazio, l'Inter o la Juve? Oh, pardon, l'Atalanta.
Ma mio nonno mi diceva sempre che con i sei mani non si costruisce una casa, che non voleva dire niente, però in realtà
però vuol dire tutto.
Ce l'aveva.
Senza dubbio. Esatto.
Io sono convinto che l'Inter abbia buttato via questo scudetto, ne sono arci convinto, perché una Juventus in così tante difficoltà probabilmente non la vedremo per tanto tempo, perché se si rimettono a posto questi hanno comunque la squadra più forte in assoluto. Poi è ovvio che se arriva Messi, qua faccio la battuta, se arriva Messi cambia tutto, però visto che credo che Messi all'Inter non arriverà, penso che l'Inter abbia veramente gettato le ortiche un'occasione d'oro. La Lazio sì, poteva essere il suo campionato, però non lo so, c'è già stato il Leicester, quindi doveva andargli proprio tutto bene, purtroppo la fortuna l'ha abbandonata nel momento più importante. È stato un campionato deludente perché io mi aspettavo un finale veramente a cardiopalma, mentre devo assistere a una Juventus inguardabile, veramente inguardabile, a un Inter molto nervosa, troppo nervosa secondo me, e a una Lazio che si è ritrovata con sei gatti e quattro amici e non aveva più la forza per reggere l'urto delle alte vette. Peccato, perché potevamo divertirci.
Senza ombra di dubbio. C'è un altro messaggio simpatico che ti riporto tra poco, Fabrizio. Tu però l'hai buttata un po' lì questa bomba di mercato che è deflagrata nel corso della serata di ieri, ovvero il padre di Messi compra casa a Milano. Ora, Radio Rai si è lanciata molto nelle disamine, trattative, scelta preferita di Messi nel caso in cui dovesse lasciare il Barcellona, eccetera. Ci vedi un futuro, ci vedi una possibilità in questa pista di mercato che sta ricicciando da un po', oppure effettivamente sono solo schermaglie e il padre di Messi, come riportato anche da Sky Sport, è a Milano e prende casa a Milano per altri motivi?
Ma guarda, io ti dico la verità, ho parlato subito con i miei amici spagnoli e non c'è nessuna trattativa, ma proprio zero. C'è un malumore da parte di Messi, questo è vero. Messi si è un po' rotto le cosiddette, nel senso che è stanco di una società che, diciamo così, non è in linea con il suo modo di pensare calcio, quindi vincere sempre comunque. Però da qui a dire che Messi possa venire all'Inter ci passa l'Oceano Atlantico, perché devono accadere un milione di situazioni tutte pro Inter. E aggiungo, se proprio Messi dovesse mai impazzire e lasciare il Barcellona, prima va a fare una chiacchierata con Guardiola, poi pensa all'Inter. Quindi capisci che è veramente complicato. È vero, Suning è l'unico in questo momento, insieme appunto al Manchester City,
che ci sta pensando.
Che può mettere là 30, 40, 50 milioni all'anno per far giocare Messi nell'Inter. Però non credo proprio che Messi possa andarsene. Cioè, la vedo veramente, veramente difficile.
Senti, questa allora non è una vera domanda, è più una battuta la mia. Ma Conte ce la farebbe a far giocare Messi da Messi, cioè a valorizzarlo? Perché con Eriksen per il momento non c'è riuscito. Penso con Messi non avrebbe problemi, dai.
No, beh, dai, adesso con tutto rispetto. Eriksen
l'ho premesso che era una battuta,
giocatore.
L'ho premesso.
Esatto. Eriksen è un ottimo giocatore, però Messi stiamo parlando del calcio. Cioè, nel senso, se mai Messi dovesse venire all'Inter e Conte non riesce a far giocare al meglio Messi, e c'è un problema Conte, non sicuramente Messi.
Senza dubbio.
Stiamo parlando del calcio, quindi anche nel caso in cui Messi dovesse essere spostato a fare il 9, il falso 9, farebbe la differenza. Ti dico però una cosa, avrebbe difficoltà comunque in Italia, Cioè, sicuramente Messi avrebbe delle difficoltà ad ambientarsi al nostro calcio, perché non è abituato a una pressione totale, continua. Cioè, pensa Inter con Messi in campo contro l'Atalanta. Certo, se salta l'uomo va in porta, su questo siamo d'accordo.
Chiaro, certo.
Però avrebbe veramente un approccio diverso alla partita.
Questo spiega anche la sua fatica storica contro le italiane in Champions League.
Bravissimo, l'Atalanta, il Verona, il Sassuolo, lo stesso Milan, la Lazio quando stava bene, sono tutte squadre che non è che ti danno il tempo di toccare palle e capire cosa fare, questi ti azzannano le caviglie, quindi per Messi non sarebbe poi così facile. Poi è ovvio che uno come Messi troverà il modo per fare la differenza anche in Italia.
Ci sono altri messaggi, ce n'è uno interessante, Fabrizio, perché ci scrivono: si parla tanto della bellezza della Premier League, ma perché chi arriva da quel campionato in Italia sembra sempre un, vabbè, lo riporto, dai, pippone?
Beh, insomma, non è proprio vero, Oltretutto. È stata una delusione, ma perché era già rotto ai tempi dell'Arsenal.
Secondo me ha scoperto anche qualche piatto tipico, Fabrizio, perché io ripeto, a me di Ramsey esatto, a me ha impressionato la ripartenza post-Covid di Ramsey, cioè in quarantena ha solo mangiato il gallese praticamente.
Sì, sono d'accordo, vabbè, anche un gallese.
Cioè, esatto.
Però di là di questo, cioè vorrei dire un'altra cosa, ma non mi sembra il caso, non è che mangiano e basta i gallesi, però vabbè, fa niente. Al di là di questa cosa, no, io credo che non sia vero, perché Lukaku arrivava dal Manchester United e non mi sembra che sia andato poi tanto male, visto che ha segnato una valanga di gol ed è l'uomo cardine dell'Inter. Dipende dal giocatore, è ovvio che la Serie A è difficile, ma lo sanno tutti i giocatori lo sanno. Io ne ho intervistati una marea e tutti dicono: cacchio, quando arrivi in Italia cambia tutto, perché tu pensi di saper giocare a calcio, ma questi ti dicono: sì, ok, ma la posizione, ma la diagonale, ma l'aspetto difensivo, qua parlo di attaccanti. Cioè, è solo Cristiano Ronaldo che è arrivato in Italia e hanno detto: non ti preoccupare, non devi difendere, ma tutti gli altri hanno avuto di problemi da quel punto di vista. Quindi vale per quelli della Premier League, vale per quelli della Liga, vale per tutti.
Allora, Fabrizio, siamo praticamente in chiusura. Io un'ultima domanda te la voglio fare anche sul caso Zaniolo, che è un giocatore che è stato accostato alla Juventus. Io ho rivisto un po' il gol anche negli highlights sui vari profili social e quant'altro questa mattina e devo dire che la progressione un po' cacà me lo ha ricordato. So che il paragone è molto scomodo, però effettivamente il gol alla cacà Zaniolo lo ha fatto. A prescindere da questo, come hai valutato tu questa piccola querella che si è creata intorno al giocatore, l'ennesima, per un giocatore che almeno a mio avviso viene a volte additato un po' troppo spesso ingiustamente come una sorta di bad boy, quando io di veri bad boy ne ho visti e lui non mi sembra affatto uno di loro?
No, non è un bad boy, concordo con te. Però deve imparare una cosa, deve imparare a capire che in Italia non basta essere un fenomeno, non bastano 3-4 gol da fuori classe per la consacrazione. Deve imparare da Cristiano Ronaldo, non da Balotelli. Penso di essere stato chiaro con questa risposta. Cioè, tu devi assolutamente continuare a fare bene, perché in Italia se fai poi due boiate si ricordano... tutto qua.
Fabrizio, sei stato come sempre chiarissimo. Alla prossima qui su Tembu Radio nel nostro editoriale. Ciao Fabri.
Ciao, dai che torna anche l'NBA.